Fratelli, mi sembra Ernesto e Fulvio, Daniele, buongiorno Uga, ai primi arrivati a questa zuppa di porro di oggi 9 giugno del 2026. Allora andiamo a vedere cosa succede sui giornali partendo dalla solita questione per cui partiamo ogni mattina, ma la sbrighiamo velocemente perché voi capite che ogni mattina ce ne dicono una e fatti affidare, cioè la tregua in Israele. Adesso ci sarebbe invece Netanyahu che avrebbe accettato lo stop ai raid. Interesse verso questa cosa pari a zero, perché i giornali ovviamente non possono leggere la vita dei pazzi e così sembrano tutti quanti gli interlocutori in questa maniera. Insomma, è come un grande libro per raccontare qualche cosa di cui non disponiamo né della narrativa né della razionalità. E per questo quindi io mi soffermo molto poco sulle vicende internazionali, non perché non siano importanti, ma perché sono semplicemente difficilmente decrittabili. Intanto, buongiorno da Erlen in Olanda, Italia 0760. Per te sarà difficile venire a Maratea, ma varrebbe la pena. Devo dirvi la verità che mi diverte di più, l'ha scritto il direttore di Politico Quotidiano oggi, Alessandro Sallusti, sul sito Politico Quotidiano, la vicenda dell'indagine aperta per Ben Gvir, quel cretino di ministro della sicurezza nazionale che sfotteva i prigionieri della flottiglia. Voi sapete che cosa penso dei prigionieri della flottiglia? Li trovo ridicoli e li trovo anche pericolosi quando vanno a manifestare con le loro bandiere di Hamas nelle piazze italiane, ma questo non giustifica il fatto che un prigioniero o comunque un trattenuto non si debba trattare nei modi in cui abbiamo visto da parte di quel cretino di ministro della sicurezza israeliano. Però vi devo anche dire una cosa, che quando vedo che i due procuratori di Roma stanno facendo un'indagine per sequestro di persone e tortura, e quando vedo poveri gli avvocati di questi pacifisti della minchia, perché non sono pacifisti, di questi amici dei Fratelli Musulmani e di Hamas, che dicono: c'è stata una violazione del codice della navigazione, c'è stato un tentato omicidio, cioè gli avvocati dei flottiglianti parlano di tentato omicidio. Beh, insomma, bisognerebbe far vedere agli avvocati dei flottiglianti quello che fanno i loro amichetti quando ci sono le manifestazioni nelle città, quando ci sono i blocchi, quando ci sono gli insulti agli ebrei, quelli come li chiamate? E vorrei anche segnalare un'altra cosa. È fantastico come questi signori rivoluzionari diventino immediatamente dei borghesucci piagnucolosi quando si tratta di averli trattenuti un paio di giorni in situazioni ovviamente molto dure nei container in Israele. È veramente una cosa ridicola, come è ridicola questa inchiesta, perché mi deve servire. Poi dopo condanniamo Ben Gvir, che succede? Ma perché spendiamo soldi per le stronzate? Abbiamo già detto che quella roba è biasimabile politicamente, si può fare la nota il Quirinale, si può fare la nota di Meloni, si può fare la nota di Tajani per dare il senso della nostra incazzatura, che è il massimo che si può ottenere nei confronti di un paese che in questo momento ha ben altri problemi che occuparsi di quelli della flottiglia, direi. Notizia così passata en passant, raccontata dai giornali come se fosse un dettaglio: il perizia del Tribunale dei Minori dell'Aquila dice che i bambini della famiglia del Bosco devono tornare a casa. Allora, anche qui, la cosa che mi fa incazzare sono i miei amichetti da salotto, quelli che io frequento a Milano, a Roma, che dicono: beh, Nicola, vai, basta con questa famiglia del Bosco, sono dei genitori che li educano di merda, è bene che gli abbiano tolto i bambini. Vi assicuro che c'è tanta gente che io conosco che la pensa così, ma non di sinistra, gente proprio, sai, il borghesuccio che la pensa così, secondo me sono anche propal. Però, anzi no, alcuni di loro non sono neanche propal, però su questa cosa qui non riescono a comprendere come ci sia un principio, e che la famiglia vale più dello Stato, l'individuo vale più della collettività. Porca di quella puttana, se sei un liberale, l'individuo vale più della collettività. Avete capito bene? Per il semplice motivo che nessuno sa qual è la ragione della collettività, molti sanno qual è la ragione dell'interesse dell'individuo. Chi definisce gli interessi della collettività? Beh, insomma, io avrei un po' problemi a definirlo, perché sono sempre individui che in nome della collettività e vogliono perseguire i propri interessi. Vabbè, insomma, è inutile che vi faccio una lezione hayekiana e austriaca in questo caso, però l'avete capito. Allora, la cosa incredibile è che c'è gente che ancora su questa cosa della famiglia del Bosco non ne considera una questione di principio fenomenale. A me non me ne fotte nulla dei neorurali, anzi, la trovo disdicevole come modello educativo, ma non me ne fotte nulla. Volevano fare una comunità di comunisti, collettivisti, un kibbutz all'interno delle giungla delle Marche, lo facessero. Non togli i bambini perché stanno all'interno di un kibbutz, no? mi sembra fino a prova contraria, a meno che questi non siano stati violentati, minacciati. E comunque su questa storia oggi la vicenda è praticamente silenziosa sui giornali, così come è silenziosa sui giornali l'inchiesta sul Covid. Ma ragazzi, è una cosa terribile. Oggi la leggo ovviamente sul giornale, fanno bene al giornale a fargli il taglio di prima pagina. Ieri si presenta un signore di una società, un SRL, che si chiama Atalantis, come cazzo si chiama, ma non è importante, che dice: ma sì, io per avere delle forniture ho pagato una consulenza allo studio, all'avvocato dello studio ALPA, che si chiama Di Donna. Io sono poco interessato ai rapporti tra Di Donna e Conte, sul fatto che entrambi fossero nello stesso studio. Non è questo il punto, però ragazzi, voi dovete pensare che questo Di Donna parlava con Arcuri, che è il commissario unico, dittatore assoluto delle mascherine. Questi pagavano una consulenza da 450.000 euro solo per la presentazione dei documenti, e 500.000 euro, scusatemi, ed era esattamente il 10% della commissione che loro si beccano le mascherine. Ma voi vi rendete conto? Società che non hanno pagato al signor Di Donna non hanno venduto le mascherine. Società che hanno pagato Di Donna hanno venduto le mascherine. È ovvio che uno non può in questa maniera giuridicamente definire Di Donna un uomo che è stato pagato per le mascherine. Però certo, insomma, gli affari sulle mascherine, il 10% che si prendeva Di Donna parlando con Arcuri e agevolando alcuni piuttosto che altri, giuridicamente è una cosa terribile, terribile. Non perché il profitto sia terribile anche in momenti di emergenza, ma perché si capisce che mortacci loro c'era qualcuno più uguale degli altri in quella vicenda terribile. Ieri ci sono stati ballottaggi, 3 a 3 titolano tutti i giornali, ogni giornale la tira per il verso suo, ma forse quello che dice Libero è la cosa più sacrosanta, e cioè che è ufficiale: la Schlein non ha certo tirato la spallata al governo in queste elezioni amministrative, né nel primo tempo, in cui addirittura Venezia dovevano vincere loro e hanno perso, sia al secondo tempo, quello dei ballottaggi di ieri, dove sono finiti 3-3, in cui ci sono città, per esempio Arezzo, che piace tanto aver vinto la destra, perché la rossa toscana, dice Libero, anzi il giornale, è stata un po' più resa rosa. Vince il centrodestra a Lecco, a Macerata, e Arezzo perde a Trani, mi sembra, e a altre città. La sinistra sta, dice Cerno, durissimo nel suo editoriale, sta perdendo i moderati che votarono per Renzi. Questa è la tesi di Cerno. Ovvio, vista la deriva radicale, islamista, anarchica, propal e anti-atlantista dell'attuale segreteria. Questa è la tesi di Cerno, cioè che sono sempre meno moderati, quindi perdono i centristi che in realtà un po' li avevano coccolati. Sulla vicenda Minetti ha solo ragione il Lettere del Foglio di Cerasa: grazie, Graziella, grazie al fatto. Cioè è una presa per il culo del titolo del Fatto, che diceva grazie Graziella, grazie a Mattarella. Era il titolo del Fatto per il fatto che prendeva in Mattarella, che aveva concesso la grazia. Invece il Fatto in realtà sta facendo una figura di merda come pochi al mondo, e su questo devo dire la verità, che questa massaggiatrice Graziella è diventata per il Fatto come possibile, gli si è ritorta contro, anche se oggi è veramente patetico. Mi stupisco di lui, perché non so come non si renda conto in che tunnel. C'è un X e un grande trasmissione incredibile ieri sera, solo da te si vedono certe cose. Grazie, Nico. Ma insomma, Travaglio ha perso veramente la lucidità, se oggi riesce a scrivere sulla prima pagina del suo giornale che questa massaggiatrice, che poi ha smentito la sera stessa, aveva rifiutato la pubblicazione dell'intervista, e poi con un notaio ha smentito, e poi l'ha mandato alla procura, in tutti i modi sta smentendo quello che diceva il Fatto, e cioè che c'erano attività di prostituzione agevolate dalla Minetti. Beh, insomma, dice Travaglio, la Graziella apre il suo cuore a Mackinson perché non sa più a chi aggrapparsi. Ha perso la lucidità. Cioè, la massaggiatrice uruguaiana apre il suo cuore a Mackinson perché non sa più a chi aggrapparsi. Poi dopo a Mackinson la sera stessa gli dice di non pubblicare il pezzo, gli dice che ha cambiato le sue parole, gli dice che ha, non cambiato le parole, che ha fatto un pezzo che lei non condivide, non ha sottolineato le cose che voleva lei. Questo avrà pure aperto il cuore, ma gli avrà anche aperto, vabbè, avete capito cosa intendo. Molto divertente, a proposito di lettura dei rapporti media-politica, quella di Merlo oggi, Merlo Buono, quello del Foglio, che dice: Vannacci è stato invitato dalla Gruber e volerà. Vannacci volerà ormai, perché il messaggio Il sistema di Gruber è sempre quello, inizierà la sua ascesa, Vannacci, dopo l'intervista che farà domani alla Gruber, perché ci sarà l'effetto Lilly, cioè quello che ti invita a una vittima sacrificale nel suo studio, la vittima sacrificale si presenta lì, lei alza il sopracciglio, lo interrompe dopo 15 secondi, altri tre ospiti gli danno contro e quel signore diventa l'eroe perché la gente non ne può più di questi maltrattamenti via televisione. Io quelli della Poltiglia li avrei fatti peggio, vadano a fare, dice Giovanni. Mora. Beh, bastava riportarli velocemente in Italia come hanno fatto, magari facendogli pagare a loro il prezzo del biglietto. Merlo molto divertente, quindi oggi sulla uscita di Vannacci dalla Gruber. Due questioni di economia. La BCE domani pare giovedì aumenterà i tassi di interesse, quindi dice il Sole 24 Ore, i BTP stanno a 2 anni sono saliti al 2,9%, e altra cosa che oggi invece dovremmo aprire i giornali, oltre a tutte le vicende dell'OPA bancaria, Intesa vuol fare l'offerta da 30 miliardi, oggi ovviamente il Sole ne parla perché ieri era chiuso e oggi ne parla, ma insomma non c'è molta ciccia più di quella di ieri, se non che l'offerta di Intesa è un'offerta dove chi vuole andare fino alla fine, ovviamente per comprarsi Mediobanca, Monte dei Paschi, soprattutto le generali. È divertente la nuova telenovela, la Minetti Cipriani Factory e Italia, grazie a te per la donazione di 5,99 euro. Beh, insomma, l'ultima cosa che vi voglio sottolineare è questa società italiana che si chiama Bending Spoon. Noi ora in questo momento stiamo andando con un sistema che si chiama StreamYard e che è di Bending Spoon, perché l'ha comprata Bending Spoon. Noi andremo a Maratea attraverso una prenotazione che state facendo per il 17, 18, 19 luglio su una piattaforma che si chiama Eventribe o Eventbrite, non mi ricordo, Eventribe è di Bending Spoon. Questi italiani hanno deciso di comprare delle piccole società di software 10 anni fa, anzi meno di 10 anni fa, 12 anni fa, scusatemi. La prima la comprarono per 10.000 euro. Loro entravano in questa società di software e ne miglioravano la loro vendita, sia un po' tecnologicamente, sia commercialmente. Quindi hanno preso prima piccole società che hanno fatto diventare più o meno grandi, poi sono arrivati a comprarsi addirittura American Online, StreamYard, Bending Spoon, tutta una serie di società che ha permesso a questa azienda italiana che compra varie società tecnologiche di fare 2,6 miliardi di ricavi in 12 anni e 500 milioni di utili, fatta da ragazzi italiani. Questi ragazzi italiani hanno deciso di quotarsi a Milano, ma le che si quotano al Nasdaq ovviamente, e probabilmente al Nasdaq la valutazione di questa società sarà di 20 miliardi. Allora, si può ancora fare in Italia, ma lì c'è il genio. In realtà, più che la tecnologia, c'è anche la tecnologia, c'è l'idea di mettere insieme varie società tecnologicamente avanzate a cui serviva una spintarella commerciale. Questa è l'idea di fondo di Bending Spoon, ma sono dei geni totali e qualcosa in Italia esiste e quindi non ci piangiamo sempre addosso. Gianfranco Fini, che invidia verso quelli che potranno essere a Maratea. Maratea, avete ancora tempo qualche giorno per prenotarvi? Fra poco aprirò anche qualche posto in più per le classroom che vengono fatte sul Pratone. Farà caldo, ve lo dico, però ci sono dei personaggi pazzeschi. Oara Borselli farà la sua, come possiamo dire, per fare una cosa sempre un po' diversa rispetto alle cose serie, imprenditoriali e politiche che facciamo noi. Oara Borselli con il suo straordinario podcast Sette Vite, che vedete anche sul sito nicolaporro.it, porterà Lino Banfi. Io voglio Lino Banfi, voglio sentire Lino Banfi che ci racconterà, come posso dirvi, la sua storia da straordinario uomo dello spettacolo, sempre considerato un pochino sotto gamba perché non faceva parte del circoletto giusto. Ciao, ci vediamo questa sera.